amici, oggi è la giornata missionaria mondiale. Ah, dice, il giorno in cui tocca sganciare i soldi per le missioni. Anche. Ma oggi è il giorno in cui noi tutti siamo invitati a riflettere sulla Chiesa missionaria. Qualcuno potrebbe dire, sì, ma Gesù Cristo l'ha detto al Papa, ai Vescovi. No, no. Gesù Cristo l'ha detto a ciascuno di voi, battezzati. Andate in tutto il mondo. Annunziate il Vangelo. La buona notizia, che Dio è Padre, che vi ama infinitamente. Battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questo comando, fratelli cari e sorelle, Dio l'ha rivolto a ciascuno di noi, perché la Chiesa non sono i preti, il Papa e i Vescovi, La Chiesa siete tutti voi qui con noi, tutti insieme. Facciamo una bella comunità, una grande bella famiglia, per cui ognuno di voi dice, io devo sentirmi responsabile del Vangelo in tutto il mondo. La frase ultima del Vangelo è sconcertante. Quando Cristo tornerà nel mondo, troverà ancora la fede sulla terra? Se tornasse adesso in Italia, che disastro. Ieri avete sentito il governatore della Banca d'Italia che ha detto che l'Italia non ha futuro, perché i nostri ragazzi, le nostre scuole, sono di gran lunga inferiori a quelle europee, siamo i più sommari dell'Europa. Se non si alza il livello culturale dei nostri ragazzi, l'Italia non ha un futuro, non può gareggiare con gli altri popoli dell'Europa e del mondo. Io dico ancora di più. Ma ciò che manca oggi è solo la cultura? No. Io sento le persone tutte arrabbiate, inguastite, il lavoro sempre più difficile, in certi ambienti non si lavora più bene. Ma che è successo? È semplice cos'è successo. C'è un degrado spirituale, morale, c'è un abbassamento spaventoso di valori non cristiani, valori umani. Io non mi stancherò mai di ripetere ai miei ragazzi, ieri ce n'avevo una valanga di questi ragazzi liceali. Se sapevo facevo le aule 3 volte più grandi. Bello. Se voi foste stati ieri qui con me, avreste visto un grosso spettacolo. Ma che ragazzi attenti alla catechesi che ho fatto io. 1 ora e mezzo. Attenti, interessati. Io dico sempre, io vi voglio uomini e donne veri. Perché se manca l'uomo e manca la donna, non possiamo fare il cristiano. Se sei un uomo scemo, sarai un cristiano scemo. Se sei un soggetto privo di valore, sarai un cristiano privo di valore. Non si può costruire col cemento armato sopra il legno. Ci vuole una base robusta, no? Vedete, l'altro ieri il Papa ha ricevuto la nostra Costanza Miriano. C'è la mamma qui, vero? C'è la mamma. Ho visto le fotografie, mi ha portato la lettera che Costanza ha scritto al Papa. Cari, è stato un incontro meraviglioso. Costanza gli ha offerto al Papa i suoi libri, bellissimi, sulla famiglia, tradotti in diverse lingue. E il Papa con molta arguzia l'ha sollecitata ad una risposta pronta. A Costanza non manca la prontezza dello spirito. Vedete, in questi libri cosa dice questa nostra ragazza, meravigliosa ragazza di Santa Lucia? Dice una cosa semplice, quello che da me ha imparato sui banchi del catechismo. A pagina 149 del primo libro cita il suo prete, che sarei io, E lei dice: tutto quello che so, che ho scritto in questo libro, lo devo al Doni, che mi ha insegnato a vivere, ad essere donna, ad essere madre, ad essere cristiana. Ho imparato qui sui banchi di Santa Lucia ad essere una cristiana brava, che vive la vita cristiana sul serio, amici. E dice: vedete, la donna deve essere sottomessa all'uomo. Sapete come, che dice Costanza? Non è la sottomissione dei servi. Nell'amore non c'è chi comanda e chi obbedisce. L'amore è servizio. Tutti comandano e tutti sono servi nell'amore. Lei dice che la donna deve essere sottomessa perché la donna è come la roccia di una costruzione. Senza una donna che sta sotto, che regge, la famiglia non si regge. Bella questa intuizione. La sottomissione, dice, sotto chi ci va? Chi è più forte? Chi sostiene la cupola? Chi sostiene la costruzione? E il Papa sicuramente è rimasto sbalordito. Gli ho offerto il libro, lo leggerà sicuro. Vedete, se manca la virtù umana, non possiamo costruire le virtù spirituali, il morale cristiano. La prudenza, la fortezza, la giustizia, la temperanza, la amabilità, la disponibilità, lo spirito di sacrificio, il buonsenso, la lungimiranza, l'attenzione, la delicatezza. O fin domattina posso continuare. Ma queste sono tutte virtù umane, non hanno a che fare col cristianesimo. Figuratevi quanto è molto più importante il cristianesimo. Ma tutte queste virtù i nostri ragazzi le imparano? Costruiscono? Le conoscono? No. Dianzi una ragazza mi ha detto: io finché sto in questa parrocchia sarò ben costruita. Brava! Io ho detto: brava! Perché io non scherzo, non scherzo. Amici, io sono all'antica. Mercoledì prossimo faccio 80 anni, Auguri, grazie. Ottant'anni e ne faccio 52 di parroco a Santa Lucia, è un'eternità. E qui io insegno ai miei ragazzi ciò che insegnavo allora, quando ero ragazzo al liceo, giovane professore, stessa cosa, uguale, con la stessa forza. Rivedo 10.000 ragazzi, i miei alunni, ogni tanto ne rivedo qualcuno: professore, è sempre uguale. Certo che sono sempre uguale, i capelli sono bianchi, la gamba non tiene, sono piccole cose queste. Ciò che tiene è la costruzione interna, la forza delle idee, la forza dei principi cristiani, ciò che trasmettevo ai miei ragazzi. Cioè, professore, si ricorda quelle lezioni in terza liceo? Certo che me le ricordo, amici. È la stessa forza, è la stessa cosa raccomanda ai ragazzi di oggi. Bella questa ragazza stamattina: finché sto qui sono sicura, so che tu mi insegni ad essere una donna vera, forte, coraggiosa, saggia, prudente. Io voglio questi ragazzi, voi. Gli altri non mi servono, capito? Gli altri non mi servono. Perché noi facciamo sempre gli esercizi spirituali e non i campi scuola? Perché io non c'ho tempo da perdere. Gli esercizi spirituali sono fondamentali nella costruzione di un giovane. 5 giorni di convivenza, di intensa preghiera, di intenso ascolto, di intensa partecipazione, quel vivere insieme, formano. Tutte queste ore, questi giorni, formano i nostri ragazzi. Qui abbiamo Martina davanti. Giorni fa, alla adunanza dei genitori della prima comunione, ha ripetuto una frase che da me ha imparato. 60 anni fa la dicevo ai miei ragazzi a scuola. È sempre vera, Quando si parla ai ragazzi, noi educatori, non dobbiamo pensare di avere dei vasi da riempire, no, ma delle fiamme da alimentare. Questo è il concetto di avere educazione. Noi non trasmettiamo le notizie, noi trasmettiamo i valori. Noi prendiamo i vostri figli, qui c'è Andrea, dove sta Andrea? Andrea l'ho visto lì, anzi, Andrea, quella. quel ragazzino là, domenica fa la prima comunione. Mi ha detto, se lo sapevo prima, venivo al catechismo qui a Santa Lucia dalla prima elementare. Bravo, ha capito tutto. Ma no che noi siamo i migliori, per carità. Questo ragazzino ha capito che noi siamo persone serie. E lui gode con gli altri bambini un mondo. Perché il nostro catechismo è alla Don Bosco. È giocando che si insegna e che si impara. I nostri giovani, giocando, quando io insegnavo il latino e le lingue, io ci giocavo. I miei ragazzi erano splendidi perché amavano la materia che io amavo. Amici genitori, quando voi trasmettete ai vostri figli i vostri consigli, se questi consigli non li amate, i vostri figli non li apprenderanno. Li imparano col cervello, ma non con la vita. Noi trasmettiamo l'amore e lo capiscono, l'entusiasmo e lo capiscono, la verità amata, vissuta e la capiscono. Ecco, amici, cosa vuol dire le missioni oggi. Andate in tutto il mondo, annunziate il Vangelo, ma non il Vangelo teorico, il Vangelo pratico, la tua vita sia un Vangelo. Il mio grande Sant'Ignazio, quello che ha mangiato dai leoni, 17 abbiamo fatto l'onomastico, padrino mi ha fatto gli auguri, mi dico, ma non mi augurare di essere mangiato dai leoni, ancora non c'ho sta vocazione al Circo Massimo di Roma, Diceva Sant'Ignazio, ti si inceppi la lingua se ciò che dici non corrisponde al tuo agire. E i ragazzi, ieri insegnavo, ragazzi, a scuola, i vostri colleghi molto spesso si dicono atei, sono scemarelli, troppo rincontrati, sono quelli che vorrebbero che Dio non esistesse, ma no che non esiste, un'altra cosa, perché la loro condotta, e qui citavo Pascal ieri, è una condotta sbagliata, e quindi vivono non come pensano, ma pensano come vivano. Senti, se non vivi come pensi, finisci col pensare come vivi. Attenti, amici, E molte volte noi ci giustifichiamo, e spiegavo loro i passaggi, giustifichiamo le nostre idee con la nostra condotta sbagliata. Amici, Paolo VI diceva, il mondo di oggi ha più bisogno di testimoni che di maestri. È vero. Genitori che mi ascoltate, ma se i vostri figli da voi hanno le verità e i consigli, ma voi in pratica non gliele fate vedere, i vostri figli non apprenderanno. Capito? È inutile dire comportati bene, sii buono, sii obbediente, sii gentile, quando tu in casa non sei né obbediente, né gentile, né onesto. Mi ricordo un ragazzo tempo fa mi ha detto, c'è un voglia di andare a scuola, oggi vuoi dormire tutto il giorno. Il suo babbo la mattina, oh, sveglia cocco, va a scuola. Non c'ho voglia. Oh, guarda che è ora. Non c'ho voglia. Ma tu devi andare a scuola. E lui gli ha risposto, e tu quando non c'hai voglia di lavorare, ci vai? E tu quando non c'hai voglia di lavorare, ci vai? Quante volte mi ha detto non c'ho voglia di lavorare e non ci sono andato? Faccio quello che ho visto da te. Amici, capite com'è importante questo? L'esempio, la coerenza, far seguire ai pensieri le opere. Quindi noi dobbiamo insegnare ai ragazzi con l'esempio. Gesù ha detto, andate, insegnate vivendo, praticando il Vangelo. Ecco cosa sono le missioni. Io devo sentirmi, cari amici, missionario nella mia casa, nel mio quartiere, nel mio palazzo. Poi altri andranno a celebrare il Vangelo in altre nazioni lontane, come Padre Glenn, no? Non lo dimenticate oggi, Padre Glenn. Sto aspettando una sua telefonata. Pensate, questo ragazzo che dà la vita per i suoi connazionali. Stava tanto bene a Roma a fare il cappellano. No, è andato a fare il povero, il misero, fra i poveri e i miseri. È andato a tribolare nella giungla filippina con la sua gente. Amici, noi diamo 50 euro, 20 euro, ma che volete che sia davanti alla vita di sto ragazzo? La vita, giorno e notte. Mi ha detto, quando la macchina che tu che ci avete regalato a Santa Lucia piove, si infogna nel fango, tocca stare 2 giorni nella foresta fermi finché il fango non si asciutta fra i serpenti. Amici, che volete che sia 5 euro, 10 euro? Ma che c'è scomoda? Lui dà la vita, non il denaro, la vita, il pericolo. A me è rimasto, mi ha fatto tanta impressione, quando mi chiamò mi disse, il terremoto ha distrutto il ponte. Cioè, sai come sono passato? Dice, l'americana, come i generi americani, cioè, abbiamo tirato una fune d'acciaio e io come ingegneri sono passato con 5 ragazzi dall'altra parte, tagliati fuori dalla vita. Amici, ho camminato 5 giorni per venirti a telefonare. Amici, ma sentite chi sono i grandi uomini? Sono quelli che si donano totalmente agli altri, che dimenticano, sono quelli che Costanza dice stanno sotto, sono le fondazioni, stai tranquilli. I 10 ragazzi che stanno a Manila, che noi manteniamo, per educarli, domani saranno i catechisti di queste comunità. Saranno i costruttori di un mondo più civile, impareranno a fare il contadino, il muratore, il fabbro, il falegname. Siamo noi che li abbiamo civilizzati, col nostro piccolo obolo, 1 euro, 5 euro. Ma commosso l'altro ieri un signore mi ha detto, cioè quando penso a padre Glenn vengono i brividi. Mi ha messo la mano in tasca, dice, tieni, tutto quello che ho, ti do. Sapete quant'era? Quanto rispondeva un ragazzo per un mese? 250 euro. Ma commosso, c'è un c'ho altro, tieni, faccia meno di tante altre cose. Che bello, amici. Non è quindi cavare i soldi, oggi le missioni. No, il Padre Eterno non ha bisogno di soldi. Il Padre Eterno ha bisogno del nostro cuore, del nostro amore, della nostra attenta riflessione, nel sentirci tutti una grande famiglia, una bella famiglia cristiana. Io vi ringrazio, tutti, guardate. Ma non è una formalità, io non sono formale, io sono sostanziale. Vi ringrazio dal profondo del cuore, perché voi mi date gioia, forza. Io sono il prete più gratificato di Perugia. Grazie a voi che mi circondate con la vostra, col vostro affetto, la vostra stima, la vostra partecipazione. Guarda, qui è uno spettacolo, adesso vedete che spettacolo. Questo è uno spettacolo, un'assemblea così attenta, così meravigliosa, così prudente, così generosa. Ma dove la trovate così? Non lo so. Mi auguro che sia dappertutto così, ma non credo. Non credo. Perché qui, dicono a Santa Lucia, riesce tutto. È certo che riesce tutto. Quella gente come voi, mica ci vuol tanto. Bravi, bravi. Non mi stancherò mai di dirvi bravi, perché quando un cuore si apre alla generosità e all'amore, vuol dire che siamo veramente cristiani. Non chi dice Signore, Signore, entrerà nel Regno dei Cieli, ma chi fa. Chi fa, non chi dice. E voi siete persone che fanno, non che dicono. Bravi, amici. Oggi ricordiamo anche Padre Glenn, del quale ho una venerazione. Magari io avessi la sua fede e il suo coraggio. Io non so se a 40 anni, come lui, avrei lasciato Roma per andare in mezzo alla giungla filippina, non lo so. Lui l'ha fatto e gli devo dire bravo, tu sei un vero cristiano, un vero uomo. Voglio lasciarvi proprio questo pensiero: quando Cristo tornerà, se tornasse oggi, mi troverebbe come donna e uomo di fede? Ma la fede con le opere, non senza opere. Una fede viva, attiva, operosa, costruttrice. Io sono una persona che ha fede. Altre volte vi ho fatto la distinzione fra fede e religione. Non è la stessa cosa. Io posso essere religioso ateo e posso essere con la fede e scarsamente religioso. Quando parliamo di religione intendiamo parlare di quei gesti di quegli atti che mi legano a Dio: segno di croce, l'acqua santa, il rosario, la genuflessione, l'inchino, tutte cose belle. Ma questa non è fede. Sapete quando abbiamo una fede? Quando possiamo dire come San Paolo: non son più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Io assumo i pensieri di Cristo. Facendo il catechismo a questi bambini, io mi diverto un mondo, no? Dico loro: quando mangi un salame diventi salame? Andrea, diventi salame? Quando mangi un maiale diventi maiale? Quando mangi un pollo diventi pollo? Perché? Dice Andrea: perché io sono un elemento più forte che assumo un elemento più debole. Ascoltate, eh? E Andrea dice: questo processo è automatico, o che dormo che veglio, o che cammino che sto fermo, l'insalata diventa i miei denti, la carne diventa il mio naso, i capelli. Bravo. Quando mangi Cristo, bambini, che diventate? Diventano Cristo. Capito com'è importante? Ma il processo è automatico? Se tu non ti impegni, tu puoi far mille comunioni e rimanere peccatore. È vero? Matteo, capito? Amore, quindi se tu fai mille comunioni ma non ti impegni a essere come Cristo, tu rimani svogliato, capriccioso, disobbediente, lazzarone, brigante. Ma se tu ti impegni mangiando Cristo, tu diventi Cristo. Che vuol dire? Assumi i pensieri di Gesù, i desideri di Gesù, la volontà di Gesù. Come si chiama questo processo? Ma sentite che meraviglia, cristificazione. Quando io ricevo Cristo, mi cristifico, divento Cristo. Amici miei, ragazzi, sono queste cose belle. Chiudo. Io vi auguro, cari genitori, cari amici che siete presenti oggi alla messa, di essere persone di fede. Uscite, usciamo insieme oggi da questa messa con questo pensiero: io assumo i pensieri di Cristo. Cristo è contento di me come madre, come padre, come sposo, come lavoratore, come cristiano. Cristo è contento di me. Posso dire: Signore, ti assomiglio nonostante le mie fragilità, oppure sono talmente uno sgorbio davanti ai tuoi occhi? Quando Cristo tornerà, troverà la fede sulla terra? A voi la risposta.